Signore, confidando nella sua potenza, nel suo spirito, vorrei questa sera continuare il messaggio su Prima Tessalonicesi, capitolo 5, dal titolo In attesa della sua venuta, la seconda parte, e leggiamo insieme da Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 12, Prima Tessalonicesi 5, versetto 12, e leggeremo fino al versetto 28, fino alla fine. Ora, fratelli, vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono, e di tenerli in grande stima ed amarli a motivo dell'opera loro. Vivete in pace fra voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere longanimi verso tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora l'Iddio della pace vi santifica egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore a fare sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Allora, sistemo un attimo qui. Bene, questo testo è molto bello. E morsetto alla volta lo sto gustando come un buon cibo che fa bene per il mio cuore, per la mia anima, e meditare sulla sua parola. Allora, l'altra volta avevamo meditato sui primi due versetti di questo testo. Avevamo letto ora, fratelli, vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra di voi e che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono e di tenerli in grande stima e di amarli in motivo dell'opera loro. Quindi abbiamo parlato di coloro che sono preposti nel Signore e avevamo identificato, secondo le scritture, gli anziani come preposti nel Signore. Avevamo visto alcuni testi nel libro degli Atti, in Prima Timoteo, in Seconda Timoteo anche relativamente agli anziani, a coloro che la parola di Dio definisce preposti nel Signore. Avevamo visto che essi sono designati proprio come, o ordinati, come viene proprio detto nel libro degli Atti, al capitolo 14, e quindi avevamo identificato, anche andando a vedere un testo riguardante nell'Antico Testamento, riguardante Mosè nel libro dei Numeri, come questa visione fosse già presente anche nell'Antico Testamento, quindi che, come ricordiamo, è pur sempre, come dice la scrittura, un'ombra, cose future, quindi tutte queste cose scritte per ammaestramento, ombra di cose future. Quindi questo era il secondo aspetto che avevamo visto. Il terzo, avevamo visto l'opera degli anziani, responsabili di condurre il gregge, responsabili di vegliare per il gregge, responsabili di proteggere il gregge, responsabili di faticare per il gregge. E contrariamente a quanto si pensa, essere anziano della Chiesa non è una scalata sul cesso, ma è una scalata al servizio, quindi una discesa al servizio. Come ci ha insegnato il Signore Gesù, se qualcuno vuole essere più grande fra di voi, sia il più piccolo, il più umile, e il Signore lo innalzerà. Questo è ciò che presenta la parola di Dio riguardo e anche il fratello Pietro ce l'ha ricordato nel passaggio del lavaggio dei piedi, in Giovanni al capitolo 13, quando dice: voi mi chiamate maestro e dite bene, allora se vi ho fatto tali cose, anche voi dovete fare similmente. E se sapete tali cose, queste cose siete beati se le fate. Questo dice la parola del Signore. Quindi questo era l'altro aspetto. E dice anche, in ultimo, avevamo visto, se vi ricordate, abbiate grande stima, abbiate riguardo, abbiate stima, abbiate amore, amateli a motivo dell'opera loro. E quella che ho appena detto è proprio l'opera di coloro che faticano, di coloro che hanno ricevuto questo privilegio, questo onore e onere da parte del Signore, e devono portare avanti questa chiamata che il Signore gli ha dato. E in ultimo avevamo proprio pizzicato la parte sulla ammonizione, quando dice coloro che vi ammoniscono, e questa sera ripartiamo proprio da questo versetto, al versetto 14, che dice: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e ad essere longanimi verso tutti. Ammoniscono, ammoniscono. Avevamo già un pochino visto questo testo, che è questo, scusate, questo, questa parola, questo termine, che in alcune traduzioni viene tradotto istruiscono. L'istruzione rispetto all'ammonizione è lievemente diversa. Il termine che viene utilizzato qui non è il classico termine che si usa per l'istruzione, che è didasco, dal quale poi viene didattica o didatta, quindi è il termine classico per l'istruzione, ma è un altro termine che è fatto da due parti, che significa mettere nella mente, mettere coloro che vi mettono nella mente. E questo è importante, perché l'ammonizione è a che fare con qualcosa che colui che ama fa affinché possa essere messo nella mente di chi ascolta qualcosa che gli porta un insegnamento, quindi ecco qui l'istruzione, che gli porta un beneficio. Ma sebbene l'insegnamento, quindi la didattica, ha a che fare con qualcosa di generale, l'ammonizione è specifica per correggere una via storta. Quindi l'ammonizione ha a che fare con qualcosa per correggere una via tortuosa, una via storta, per raddrizzare qualcosa che è storto. Questo è il significato dell'ammonizione. Vi avevo fatto, e ve lo ripropongo, un esempio proprio basso basso, quello di tipo calcistico, quindi il più basso che possiamo pensare, e quando l'arbitro, in seguito a un intervento scorretto, molto che viola le regole del gioco, oppure che viola quello che si chiama il fair play, cioè un gioco di tipo equo e quindi anche non malvagio, e estrae un cartellino e dice: ti avverto. Adesso non prendiamo la storia della doppia ammonizione, no? Ti ammonisco due volte e sei fuori. Nel calcio funziona così, però il concetto è chiaro. Ti ho avvisato, in questo modo, questa è una via storta, ti avviso, è una via storta. Poi ovviamente l'arbitro non sempre ci vede bene, cose di questo genere, però il concetto rimane, il concetto dell'ammonizione, coloro che vi ammoniscono. E questo è fondamentale. Ho detto l'altra volta, lo ripeto, sebbene sia una cosa molto delicata, per questo il Signore la lascia in primaria, diciamo, in prima istanza agli anziani, perché c'è bisogno di esperienza, c'è bisogno di comunione col Signore per fare questo, però è estremamente importante nella Chiesa e deve essere presente, assolutamente, poiché è raddrizzare una via storta. E questo è fondamentale. Ovviamente, nei casi più gravi, deve essere anche di un certo tipo, poiché se si evita l'ammonizione, si rischia che si insinui all'interno del corpo di Cristo un morbo che può essere di grande pericolo per tutto il corpo del Signore. Quindi capite come sia necessario tutto questo. Infatti l'Apostolo dice: è scritto lì il versetto, vi esortiamo, cioè vi incoraggiamo. C'è un incoraggiamento all'ammonizione. Stesso incoraggiamento che vedremo anche per le altre cose che dirà Paolo. perché questa esortazione non vale solo per l'ammonizione, ma come vedremo tra un attimo, vale anche per la consolazione, per il sostegno e per la pazienza o la longanimità. Quindi questo è assolutamente importante. Strade tortuose, ho detto, sentieri non diritti che sono da correggere. Questo è un compito non semplice di chi veglia, dell'episcopo, del vescovo che veglia sulle anime di coloro che il Signore gli ha affidato nel modo in cui dice Prima Pietro, capitolo 5. Quindi non per forza, ma di buon animo, come dice la Scrittura in Prima Pietro al capitolo 5. E questo è fondamentale. La Scrittura ci insegna che l'ammonizione, se esercitata secondo la parola di Dio, produce un buon frutto per le anime. Cioè, se l'ammonizione viene fatta, come vedremo tra un attimo, nel modo in cui la parola di Dio prevede, la Scrittura ci insegna che produce un frutto nell'anima che la riceve. Leggiamo dove è scritto questo. Andiamo a leggere nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 12, capitolo 12, versetto 11. Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetto 11. È scritto qui è il contesto della correzione da parte di Dio, ma ovviamente coloro che sono stati da Dio forniti affinché esercitino questo ruolo nella Chiesa sono in qualche modo rappresentano in tutti i loro limiti, essendo pastori e guide del gregge, questo ruolo nella Chiesa. Versetto 11. Ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa di allegrezza, ma di tristezza. Però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri passi affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Penso che si veda bene in questo testo come la riprensione, la correzione, l'ammonizione sia fondamentale affinché uno zoppo non esca completamente fuori strada, ma sia piuttosto guarito. Come sia importante affinché vi si produca un frutto di giustizia per coloro che sono per essa esercitati, cioè esercitati alla correzione e esercitati all'ammonizione. E coloro che accettano, come vedremo tra un attimo, questa ammonizione, questa correzione, la parola di Dio promette un pacifico frutto di giustizia. Quante volte accettiamo malvolentieri la correzione della parola di Dio durante la nostra lettura, oppure la correzione di qualcuno che ci dice qualcosa e tiriamo indietro. Stiamo rifiutando un frutto di giustizia per la nostra vita, una crescita spirituale. E questo è assolutamente fondamentale. È chiara la parola di Dio. Lo scopo dell'ammonizione è ripristinare un sentiero. Un sentiero che non è più diritto, come dice questa scrittura, ce l'abbiamo davanti agli occhi, Luca ce la proietta, un sentiero che non è più diritto, ma che è diventato storto, una via storta, una via tortuosa, una via che conduce al male. Allora lo scopo di una munizione ben amministrata dallo Spirito di Dio per mezzo di un fratello anziano è assolutamente una benedizione. E porta un frutto di giustizia nella nostra vita. E questo è meraviglioso. E infatti, come dice lì, rinfrancare mani che sono divenute cadenti, mani, ginocchia che sono divenute vacillanti. Questa parola può fare sì che queste mani, queste ginocchia possano essere rinfrancate, il nostro sentiero o il nostro essere diventati zoppi possa essere guarito. E questo mi colpiva, mi piace molto vedere questo amore da parte del Signore, e noi ci pensiamo sempre di stare diritti in piedi, come dice la parola, e l'Apostolo ci avverte, guarda piuttosto dal non cadere. E questo è molto importante e lo vedevo proprio chiaramente da questo incoraggiamento dell'Apostolo Paolo a incoraggiare. Allora non possiamo dire, come abbiamo visto al versetto 16, quando dice abbiate stima, noi possiamo chiederci, allora io me lo sono chiesto, come faccio a dire se io ho stima di una persona? No, la parola qui, adesso torno indietro, a Prima Tessalonicesi 5:13, dice... Tenete in considerazione coloro che faticano fra voi, che vi sono preposti, vi ammoniscono, teneteli in grande stima e amateli. Quindi considerazione, stima e amore. Come possiamo dire di tenere in considerazione, stimare, amare qualcuno che ci ammonisce? Io posso dire, sì, lo stimo, stimo quel fratello, stimo il mio anziano, ma come faccio a sapere se questo è veramente vero? Se io sono disposto ad accettare la sua correzione, come faccio a stimare? Come faccio a dire che stimo una persona? Oppure, quando voi portiamolo a un livello, per un momento a un livello più basso, nel lavoro, come fate a dire io stimo un collega? Se stimate un collega, lo stimate perché sapete che sa fare quello che fa e se vi dice qualcosa e sapete, io ho molti colleghi, lavoro in un posto, un'azienda grande. E non si può sapere, una persona non può sapere tutto. E molto spesso per cose specifiche si chiede a una persona: senti, tu sei lo specialista di questo, mi dai il tuo parere su questa questione tecnica? E lui risponde. E capita, dico, perché io non ho la competenza su quel cosa specifica di andarci a fondo, mi fido, perché lo stimo, perché lo in stima. Allora, fratelli, se noi diciamo di avere in stima qualcuno che ci corregge, ce ne accorgiamo se è vero quando arriva la riprensione. Se saltiamo su, difficilmente stiamo applicando quella parola nella nostra. Io l'ho pensato per me stesso, però vi esorto a fare lo stesso tipo di riflessione nel vostro cuore, se veramente stimiamo qualcuno. Quando andiamo dal medico e guardi, mi fa male qui, c'ho male al sopracciglio. Le consiglio questo: corriamo in farmacia a comprarlo. Perché? Perché stiamo stimando il suo parere. È vero? E prendiamo roba a volte e non abbiamo. Io non so se voi avete delle lauree in farmacologia o in medicina, io non ce l'ho. Chi è che si va a leggere tutti i bugiardini per sapere cosa c'è dentro? Perché stiamo stimando qualcosa che qualcuno ci ha detto, ma immagino che la formula chimica nessuno la sappia disegnare. E nemmeno, capite? Riesco con questi esempi molto terra terra a trasmettere quello che il Signore ha detto al mio cuore, ma cosa vuol dire che tu stimi me? Che tu stimi quello che io dico, che tu stimi la mia parola e che tu la ritieni veramente parola di Dio. E stimi coloro che ti correggono, che ti esortano. E questo è fondamentale, credo, nella parola di Dio. E viene a galla quando siamo ripresi, non quando ci fanno un complimento, normalmente, stimiamo qualcuno, perché i complimenti piacciono a tutti. Questo è veramente fondamentale. E qui si vede veramente un cuore umile, un cuore che riconosce la mano che lo cura. La mano che ha cura di lui. Il Signore, riconosciamo la mano di Dio che ci cura, che ci fa delle carezze, che ci abbraccia. La mano di chi ci cura. E qui, Ebrei capitolo 12, se volete leggere, io ho provato a rendere il contesto in poco, ma se volete leggerlo nella sua pienezza, soprattutto i primi versetti, è veramente fondamentale. E questa è la vera sottomissione, questa è la vera obbedienza di cui si parla nella scrittura. Allora, questo non vuol dire accettare ciecamente, ma un cuore umile, cioè esercitato nella parola di Dio, sa accettare la riprensione per lo Spirito Santo. Un uomo esercitato, come dice qui, esercitati a queste cose, come abbiamo letto in Ebrei 12, sa riconoscere la riprensione dello Spirito Santo, che venga mentre si legge la parola di Dio e il Signore ce la illumina, o che venga da un uomo che ha lo Spirito di Dio. come i profeti parlavano, e guardate, le reazioni dei re si vedevano. C'erano dei re che alla parola dei profeti saltavano su come, e quello era che cuore era quel cuore lì? Quando il profeta gli parlava e saltavano su. Ci fu un re che fece un'offerta che non poteva fare, perché potevano farlo solo i leviti, e arrivarono i sacerdoti: non farlo, non farlo, tu non puoi farlo, solo noi possiamo offrire all'Eterno. E lui saltò su con una rabbia e gli venne la lebbra, per quel motivo. Capite quanto è veramente fondamentale avere questo tipo di atteggiamento davanti, avere un cuore docile, è un cuore che sa accettare e comprende, poiché esercitato a essere docile nella parola di Dio, perché lo Spirito di Cristo vive in lui, perché Gesù vive in lui per il suo Spirito Santo, perché il Padre vive in lui, perché ha detto: io e il Padre siamo uno. Questo è lo Spirito che piace al Signore, mansueto ed umile di cuore, come il Signore mi sta parlando ultimamente, che io desidero farti mansueto e umile come sono stato io. Se no, è veramente fondamentale. Se no siamo, come dice qui la parola, siamo disordinati, siamo disordinati. Qui, in questo contesto, la parola di Dio ci parla di disordinati. Vedremo tra un attimo chi potrebbero essere questi disordinati. Però questo concetto è importante ed è generale, si può generalizzare. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 25, versetto 12, per focalizzare sulla scrittura quello che abbiamo appena detto, riguardo al cuore docile che sa accettare la riprensione, guardate cosa scrive il nostro caro e saggio Salomone. Per un orecchio docile, dice al versetto 12, per un orecchio docile, chi riprende con savviezza è un anello d'oro, un ornamento di oro fino. È un testo meraviglioso. 12, Luca. Sì, ok, grazie. Per un orecchio docile, chi riprende con savviezza è un anello d'oro, un ornamento di oro fino. Ma questo è meraviglioso. Ieri sera, mentre riflettevo questo testo, e dicevo: ma se io sono un orecchio docile, guardate che cosa vede un orecchio docile in chi lo riprende con savviezza. Vede un tesoro, vede dell'oro fino, vede un anello, un anello d'oro. Cioè, un orecchio docile sa riconoscere che quello che il Signore gli sta mandando è un tesoro, è qualcosa di prezioso, è qualcosa che fa del bene, che arricchisce la sua vita, come un tesoro può arricchire la nostra vita, no? Se noi avessimo un anello d'oro, qualcosa di prezioso, un ornamento d'oro fino, sarebbe qualcosa che arricchisce la nostra vita, dà sfarzo alla nostra vita. E così, guardate, un orecchio docile dice, vede chi lo riprende con savviezza e vede quella riprensione come oro fino, come un anello. E ci pensavo ieri sera, insomma, Signore, questa cosa non l'avevo mai capita, non l'avevo intesa in questa maniera, che dietro una riprensione saggia dallo Spirito di Dio, fatta da un uomo unto dal suo Spirito, c'è dell'oro, c'è qualcosa, c'è quel frutto di giustizia. Prima ce l'ha chiamato frutto di giustizia, adesso ce l'ha chiamato anello d'oro, un ornamento di oro fino. E non dice solo, non si dice solo la riprensione, ma dice chi riprende. Chi riprende con savviezza, quindi c'è stima, è chi, sta parlando di chi riprende. E torniamo, abbiate in stima chi fatica a far voi. È veramente fondamentale questo testo meraviglioso che ci dà al Signore. Tornando al contesto di Prima Tessalonicesi, sembra che questi al quale si stesse riferendo, ripeto, è un concetto che, per quanto mi riguarda, leggendo la scrittura, basandomi sulla scrittura, è un concetto generale, ma pare che leggendo il testo biblico questo fosse indirizzato ad alcuni nella chiesa di Tessalonica che erano disordinati. E questo disordine che cosa determinava questo fatto che scrisse Paolo? Il fatto che non lavorassero, cioè fossero dei fannulloni che non lavoravano e si dedicavano, come dice la parola, a cose vane. E quindi questo ammonimento disordinati, specifico, per tornare al contesto biblico, sembra fosse riferito a queste persone che vivevano in questo modo. E pare che queste persone, secondo quello che troviamo scritto, vivete in pace fra di voi, non accettassero di buon grado l'ammonizione di coloro che li ammonivano. Ma pare anche, potrebbe anche essere, stando al testo, che l'ammonizione non fosse sufficiente, poiché Paolo dice: vi esortiamo a farlo. Quindi l'ammonizione, per quello che dicevo che l'ammonizione è importante, cioè che fosse anche un po' tenue l'ammonizione degli anziani, di coloro che erano preposti, verso questi disordinati. Il che vuol dire che quando c'è bisogno è bene farlo. Perché è bene farlo? Perché altrimenti, come dicevo prima, si rischia di fare spazio a strade tortuose. E le strade tortuose fanno presto prima comincia uno in una strada tortuosa e poi, se non è corretto per tempo, si incamminano due, poi tre, poi quattro, poi cinque, e diventa una passeggiata in strade tortuose. E quindi è veramente fondamentale ed è pieno negli esempi, e di esempi e nella parola di Dio e nei tempi moderni. Quindi questo è assolutamente fondamentale da tenere in considerazione. Quindi questi disordinati di cui parla la parola di Dio, se volete lo possiamo leggere, che disordinati sono, il senso del termine è coloro che non hanno regole, senza regole. È il senso di questo termine disordinati. È un po' un termine, da quello che ho letto nelle mie ricerche, è un po' un termine militare che usa qui l'Apostolo. Il senso è non battere il passo, cioè coloro che non tengono il ritmo del cammino, la marcia, insieme a tutti gli altri, ma siccome sono ordinati, disordinati e sono su vie tortuose, rompono il passo di tutta la Chiesa. Quindi sono disordinati, questo è il senso, quindi non stare al tempo, non battere il tempo con tutti, la marcia, con tutti gli altri. Questo è un termine militare. E dove lo troviamo questo? In Seconda Tessalonicesi 3:10 sembra, per quello che si dice, che sembra che si parli di questi uomini, se voi leggete, dice: è invero, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. E questa è una parola di una potenza e di una chiarezza unica, perché sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente. Ecco qui il contesto della seconda epistola. Quindi Paolo, alla seconda epistola, scrive di nuovo, pare, per questi disordinati, quindi era importante che fossero corretti, non lavorando affatto, ma affaticandosi a cose vane. A quei tali noi ordiniamo, quindi è un ordine di Dio, e li esortiamo nel Signore Gesù, e quindi non è un ordine, li esortiamo nel Signore Gesù Cristo, che mangino il loro proprio pane, lavorando quietamente. Quindi questo è ciò che troviamo in Seconda Tessalonicesi 3, da 10 a 12. Pertanto, come ho già detto, pare che vi fossero dei fannulloni, come abbiamo letto, dei pigri, secondo Proverbi capitolo 24, che non lavoravano e si affaccendavano, come quando diciamo nella scrittura, a fare cose vane. Forse anche, se leggete Seconda Tessalonicesi 2:2, Paolo scrive, andiamo a questo testo, così facciamo ci mettiamo anche nel contesto biblico del quale stiamo parlando. Seconda Tessalonicesi 2:2 dice: ora fratelli, circa la venuta del Signore Cristo, nostro Gesù Cristo, il nostro radunamento con Lui, vi preghiamo di non farvi travolgere così presto la mente, né turbare da ispirazioni né da discorsi, da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. E questo è un altro motivo per cui questi fratelli forse non lavoravano, perché dicevano: siccome il ritorno del Signore è imminente, diamoci su, smettiamo di lavorare. E questo è un po', se andate nella storia, queste cose si sono già viste. Abbiamo già viste delle profezie di ritorno del Signore e la gente che mollava il lavoro. Tanto torna il Signore. La chiesa di Gerusalemme, si trovò in grosse difficoltà. Fu poi organizzata una colletta. Vedete le collette, vendevano i loro campi, vendevano i loro poderi, eccetera, eccetera. E la chiesa di Gerusalemme, Atti capitolo 15, se non ricordo male, si trovò in difficoltà e ci fu poi la colletta della chiesa di Corinto. Quindi nella lettera ai Corinzi troviamo gli insegnamenti riguardo alla seconda, mi pare di ricordare, troviamo insegnamenti sulla colletta, eccetera, eccetera, proprio perché c'erano queste necessità. E Paolo fa presente che se loro erano nati come chiesa, la dovevano ai fratelli di Gerusalemme, poiché il nostro Signore è nato nella carne come ebreo. Quindi e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Noi rimaniamo olivastri, innestati come olivo selvatico nell'olivo naturale. E questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, anche nelle, e questo lo dico a mia vergogna, anche nelle nostre preghiere. Siamo sempre olivastri, innestati nell'olivo naturale. Gloria al Signore. E questo quindi era un altro pensiero che poteva farsi strada, pensiero ovviamente che non è, noi siamo esortati a camminare, a guardare avanti, a anelare, a desiderare con tutto il nostro cuore il ritorno del Signore, poiché ce lo dice in tutte le epistole, anche qua nell'attesa della sua venuta. Nell'attesa della sua venuta, però noi siamo chiamati e a lavorare, guadagnare il nostro pane e non essere fannulloni e a spendere i nostri giorni nel tempo che il Signore ci dona per parlare di Lui e per testimoniare di Lui. Poiché che sia presto o tardi, siamo comunque, come dice, questo lo dice la parola di Dio, figlioletti, siamo negli ultimi giorni. E questo lo diceva Giovanni nel primo secolo. 1900 anni fa, o anzi diceva questa è l'ultima ora, quindi siamo nell'ultima ora, indipendentemente da tutto, perché lo dice la parola di Dio e questo è un fatto perché è scritto. Tutto ciò che non è scritto è interpretabile e quindi consiglio di starci lontano. E quindi questo è fondamentale per la parola del Signore. Quindi questo si riferisce al contesto, a uno di questi contesti, secondo me, vedendo anche la seconda epistola, siccome le sto rileggendo molte volte, entrambe, e mi sembra che sia contestualmente corretto per non andare fuori da ciò che l'Apostolo, per quanto mi riguarda, voleva dire. Quindi questo era un atteggiamento storto, disordine, e andava ripreso, come tutti gli atteggiamenti storti che vi sono. Nella Chiesa vanno ripresi. Vedremo tra un attimo come, ma vanno ripresi. E la riprensione è cosa, qual è il centro e il cuore della riprensione? A volte noi, il rischio qual è? Che si faccia una riprensione per un tornaconto personale, ma questa non è una riprensione, questa è un'iniquità. La riprensione quant'è che è una vera riprensione? Quando la gloria di Dio viene calpestata. In quel caso, o quando la parola di Dio viene calpestata, quando la parola di Dio non viene onorata, allora sì, quella è la vera riprensione. Non è una cosa per un tornaconto personale, ma è qualcosa che Dio chiama quando a fare, quando la sua parola viene calpestata. E questo è fondamentale. Quindi non il proprio interesse, ma quando la gloria di Dio viene danneggiata, quando la gloria di Dio viene sporcata. Da un atteggiamento, da un comportamento, da un pensiero, da un modo di fare, da un modo di comportarsi, da un vestirsi, da una ghindarda, qualsiasi cosa. Quando c'è la parola di Dio che viene bestemmiata, allora lì bisogna intervenire. Ma non è per un tornaconto personale o per qualcosa che soddisfa le voglie di qualcheduno. E questo è solo qualcheduno o qualcosa nella sua cerchia. Assolutamente, questo è fondamentale. Quindi vale, per qualsiasi tipo di atteggiamento fuori dall'ordine, poiché la Chiesa Il nostro fratello Paolo ci ricorda che è colonna e base della verità. E noi siamo il tempio del Dio vivente e non possiamo compromettere. La nostra via deve essere una via che tiene in considerazione che io sono il tempio del Dio vivente, io come figlio di Dio. Ciascuno di voi lo può dire per se stesso, io sono il tempio del Dio vivente. E colui e colei, al femminile, la Chiesa, nella quale la congregazione al quale io appartengo, perché sono stato fatto membro in Cristo Gesù, è colonna e base della verità. E questo è fondamentale. Sono due rivelazioni che procedono insieme. Io sono tempio dello Spirito, ma appartengo a un edificio che si va innalzando, come dice la parola di Dio, alla gloria del Signore. E questo è meraviglioso. E ogni credente è accompagnato da ordine, da temperanza, da equilibrio, che giorno dopo giorno si costruisce nella sua vita per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Proverbi, perché Proverbi capitolo 25, versetto 28, dice: l'uomo che non si sa padroneggiare è una città smantellata, priva di mura. Il figlio di Dio non è una città smantellata, non è una città priva di mura. Noi dobbiamo imparare dallo Spirito Santo e costa anche rinuncia, costa fatica a volte, costa annichilire il nostro piacere e la nostra volontà. Imparare a non essere una città smantellata prima di mura, ma essere temperati, essere docili, mansueti in ogni cosa. E questo è veramente fondamentale nella parola del Signore. E prima di proseguire, in tutte le parole, in tutte le epistole, sto rileggendo anche, ho riletto alcune volte le epistole anche di Timoteo recentemente, proprio in questi giorni. Mi piace leggerle laddove possibile, tutte di un fiato, se riesco più di una volta, in modo da riuscire a provare ad aprire gli occhi, che il Signore mi apra gli occhi su qualcosa che è molto più grande di me, la sua parola, e per cercare di raccogliere quale fosse il messaggio, perché Paolo scriveva con un messaggio, con qualcosa in mente che il Signore le aveva messo in mente dallo Spirito Santo. Quindi è bello raccogliere, provare a raccoglierne l'unità di una lettera, come quando noi scriviamo una lettera, poi diciamo tante cose in quella lettera, però partiamo con un pensiero, che è il motivo per cui ha scatenato di prendere in mano la penna e cominciare a scrivere. Ed è meraviglioso quando il Signore prova, riesce a farci comprendere: ah, Signore, allora volevi dire queste cose alla Chiesa, quindi lo volevi dire anche a me, perché mentre scrivevi tramite il tuo apostolo, l'apostolo delle genti, alla Chiesa di Efeso, alla Chiesa di Colossa, alla Chiesa di Tessalonica, tramite Giovanni scrivevi il libro della Rivelazione, avevi un messaggio. E già avevi in mente la piccola chiesa di Aventuri, che sarebbe arrivata e che avrebbe letto quello stesso testo nella tua parola, molti secoli dopo. Ed è meraviglioso, è una cosa che mi rallegra tanto. Allora, come? Ci abbiamo detto che Eli, Paolo, non li leggiamo perché non abbiamo tempo, però se volete, andate per esempio a prendere Tito 3, lo leggete a casa, dal versetto 9 al versetto 11, o altri testi, e esorta appunto a riprendere. Ma come riprendere? Dice la parola del Signore. In prima Timoteo, capitolo 5, versetto 1, è scritto: non riprendere aspramente. Quindi c'è un invito alla riprensione, ma c'è anche come riprendere. Non riprendere aspramente l'uomo anziano. Quindi ci dice due cose questo testo. Ci dice che l'uomo anziano può essere ripreso, primo. Però ci dice anche di non riprendere, qui parla di anziano di età, ovviamente, ma ci dice anche di non riprenderlo aspramente, ma esortalo come un padre. I giovani possono essere ripresi, perché anche per loro è oro fino la riprensione, ma come fratelli. Le donne anziane possono essere riprese, ma come madri. Le giovani possono essere riprese, ma come sorelle, con ogni castità, poiché Timoteo era un uomo. E quindi questo ci dice, sì, dell'ammonizione, ma ci dice anche come. Non aspramente. Non aspramente. Per questo che ho detto che l'ammonizione è qualcosa di difficile nella parola del Signore. È da fare, ma è difficile. Ci vuole maturità, maturità spirituale, per poter riprendere non aspramente, ma come un padre, come una madre, come fratello o come sorella. Quindi senza riguardo personale, ma perché si vede che la gloria di Dio da quell'atteggiamento, da quel comportamento che si protrae, è danneggiata, è bestemmiata e per la sua vita non c'è benedizione nel continuare in quel modo. E questo è la prima parte di quello che volevo vedere questa sera con voi. Andiamo avanti, se vogliamo rimettere, torniamo al versetto 14 di Prima Tessalonicesi, dove siamo partiti. Quindi questo è riprendere, ammonire i disordinati, e poi la parola dice confortare gli scoraggiati. Confortare gli scoraggiati, il conforto. Ci tengo a ribadire una cosa importante, che la stessa esortazione, cioè vi esortiamo, vale anche per questo. Quindi se è vero che la parola di Dio esorta i fratelli, e in particolare qui penso che si rivolga in prima istanza a coloro che sono anziani nella Chiesa, a ammonire i disordinati e anche a confortare gli scoraggiati, e penso che sia anche questo primariamente, ma non solo, come il primo. Può essere primariamente, poiché questo è il contesto, ma non solo, anche questo c'è un'esortazione a confortare coloro che sono scoraggiati. Stessa forza, quindi non è che c'è una forza per l'esortazione e c'è una forza per la consolazione. È la stessa identica esortazione da parte dell'Apostolo Paolo. E qui il termine che viene usato. Lo stesso che viene usato nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 11, quando si parla nell'episodio della morte di Lazzaro. Al capitolo 11, per esempio, versetto 19, versetto 31, si parla di consolazione, consolare. Se volete possiamo pizzicarlo un attimo nella parola di Dio per avere un assaggio. Quando la scrittura dice al versetto 19, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Qui è esattamente lo stesso termine. Tradotto qui con confortarle, nel testo di Tessalonicesi, confortare, e qui è consolare. È lo stesso identico termine. Qui il contesto di Giovanni è per un lutto. Quindi i giudei erano intervenuti per consolare, per confortare queste due donne, Marta e Maria, del lutto per la dipartita, dipartita del loro fratello Lazzaro. E allo stesso Paolo, qui mi pare in Prima Tessalonicesi al capitolo 2, dice questo. Per tornare al contesto, vi ricordate? Qual era il contesto della Chiesa di Tessalonica? La Chiesa di Tessalonica era una chiesa perseguitata, come purtroppo è anche oggi così, ma come purtroppo anche molte chiese dei nostri giorni sono perseguitati, e molti della Chiesa di Tessalonica soffrivano anche delle perdite a cagione di questo. Questo è il contesto su cui si parla, su cui viene scritta questa lettera. Infatti qui la parola dice in Prima Tessalonicesi 2, al versetto 11, sapete pure come fa un padre con i suoi figliuoli, noi abbiamo esortato, guardate, un padre con i suoi figliuoli. Torniamo a quello che abbiamo letto prima, no? Un padre con i suoi figliuoli. Abbiamo confortato e scongiurato di condursi, ciascuno di voi di condursi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Quindi c'è questo comandamento di confortare, di consolare gli scoraggiati. Scoraggiati che una curiosità che ho trovato ieri sera, che termine scoraggiati, il greco, scrive piccola anima, confortate le piccole anime, proprio oligo, psuche, che è piccolo, poco, piccolo, anima. Quindi confortate coloro che hanno un'anima piccola, cioè che sono, che l'anima si è raccolta anche probabilmente dal dolore. Confortate gli scoraggiati, consolate coloro che sono scoraggiati. E Paolo esorta a fare questo, nella Chiesa. Questo conforto non ha a che fare, anche se del testo che abbiamo ancora sotto gli occhi, solamente con una consolazione di tipo umano, sebbene sia necessaria, ma una consolazione che rammenta le promesse di Dio. E sebbene l'anima sia raccolta, sia racchiusa per via del dolore, vi è la promessa di Dio. La promessa di Dio è l'unica cosa che può fare, può consolare e rialzare colui o colei che è scoraggiata, cioè che è una piccola anima, come dice in questo testo meraviglioso, una consolazione di tipo spirituale. E ci sono due testi che avevo preso, è un pochino tardi, però dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 14, versetto 1, versetto 3, testo che conosciamo abbastanza bene, quindi non lo leggiamo, quando dice il vostro cuore non sia turbato, ma abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Qui c'era un turbamento, un cuore turbato. E il Signore come consola i suoi? Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, perché nella casa mia, del Padre, ci sono molte dimore. E io vado a prepararvelo e poi torno. E vi accolgo presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E questa è la consolazione che ha consolato i discepoli e ha consolato, può consolare una piccola anima che è addolorata, che è scoraggiata. È l'unica consolazione. E quindi il compito non semplice dello Spirito di Dio, di colui che consola, è proprio portare questo messaggio. Un messaggio che è molto facile che diventi una predica. Ma la piccola anima non ha bisogno di una predica. Ha bisogno di un cuore. Ha bisogno di un cuore che simpatizza. Ha bisogno di un cuore che si addolori e porti questo messaggio di conforto, perché dice: io vi accoglierò presso di me. Non siate turbati, non essere turbato. Abbi fede in me, abbi fede in Dio e abbi fede anche in me, perché io sono andato a prepararti un luogo e tornerò e ti accoglierò presso di me, affinché dove sono io possa essere anche tu. E non c'è un'altra parola che conforta più di questa. E come se non bastasse, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 16, dice: e seppure vi dimenticaste queste cose, io vi manderò il Consolatore, che parlerà di me. Il Consolatore che ci consolerà, ricordandoci le preghiere, le promesse di Dio, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Sarà queste cose che il Consolatore, ecco perché questo compito di consolare è un compito molto delicato, perché non è una predica, ma è una carezza dello Spirito Santo che rammenta la consolazione dello Spirito di Dio, che rammenta le promesse di Dio. E ci vuole maturità. Ecco perché, ripeto, è lasciato primariamente a coloro che hanno la maturità, l'esperienza con Cristo, hanno patito dei dolori con Cristo perché possono confortare. Sono stati essi stessi consolati, quindi possono consolare coloro che sono nell'afflizione. Perché se noi non siamo consolati, non possiamo consolare nessuno. Faremo solo delle prediche. Ma chi ha il cuore rotto, chi ha una piccola anima ha bisogno di qualcuno che sia stato consolato affinché possa consolare. E questo è meraviglioso. C'è bisogno che il cuore sia stato asperso della consolazione dello Spirito Santo, affinché sia rivestito della potenza giusta e della dolcezza giusta per poter consolare una piccola anima. E questo mi ha molto colpito e mi tocca molto confortare lo scoraggiato, rammentare con dolcezza le promesse di Dio in Cristo Gesù, perché ogni promessa di Dio ha il suo sì in Lui. Questo è meraviglioso. È un processo delicato, ripeto, che richiede maturità, ricchezza spirituale, affinché possa essere veramente benedetto dal Signore. A volte si è veloci con la lingua, invece bisognerebbe essere veloci con le ginocchia, veloci col cuore, a buttarci per terra. E questo è una cosa che ho dovuto imparare e sto ancora imparando su me stesso. Sostenere i deboli. Torniamo a Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 14. Sostenere i deboli. La debolezza di cui parla qui non è la debolezza di cui parla l'Apostolo Paolo, per esempio, in Seconda Corinzi 12, quando parla la tua potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Quella è un altro tipo di debolezza. La debolezza di cui parla qui significa senza forza, cioè coloro che sono senza forza. Affiancatevi, sostenetevi, proprio come sostenere quando ci si affianca a qualcuno e lo si rialza in qualche modo. Sostenete coloro che sono senza forza, dice la parola di Dio. E in particolare a coloro che sono chiamati con la chiamata di condurre, vegliare, vigilare e pascere, come il pastore, che è il gregge di Dio, ma è anche un messaggio che vale per tutta la Chiesa. Sostenere coloro che sono senza forza, coloro che sono i deboli. Ma la parola di Dio, quando parla di debolezza, parla sempre di più deboli, cioè il concetto è sempre relativo, non è mai un concetto assoluto, perché tutti siamo deboli di fronte a Cristo. Noi siamo tutti deboli di fronte a Cristo, ma è evidente che anche l'Apostolo Paolo ci fa capire che ci sono alcuni, possono essere nuovi o possono essere meno nuovi, tra virgolette, nella loro esperienza nel Signore, neofiti o più avanti nel loro cammino. Ma la parola ci dice chiaramente, e si vede in Corinzi, si vede in molti scritti, che vi sono dei più deboli. E noi dobbiamo fare di tutto per sostenerli. E per non scandalizzarli, come ci dice la parola del Signore, molto importante nella parola di Dio. Nell'epistola ho preso due testi per vedere questo, poiché Gesù, e mi piaceva molto, per esempio, questo lo cito io, Romani capitolo 5, quando dice: perché mentre eravate ancora senza forza, ecco l'esempio, Cristo è morto. Quindi guardate l'esempio di Gesù, del nostro amato Signore e Salvatore. Mentre noi eravamo senza forza, debolezza totale, poiché noi eravamo deboli per via della nostra condizione, Cristo a suo tempo, dice la parola, è morto per noi. E noi dobbiamo fare la stessa cosa verso i deboli, verso i più deboli. Dobbiamo seguire la stessa strada, darci per loro. E questo è fondamentale. Un testo che ho preso per vedere questo, e direi che leggiamo ancora questi due testi, per via degli orari ci fermiamo, e in Romani capitolo 5, 15, scusate, versetto 1, è scritto. Vediamo insieme, in Romani capitolo 15, versetto 1. Eccolo qua. Ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione, poiché anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Vedete l'esempio del Signore Gesù? Voi che siete più forti dovete sostenere i deboli. Il sostegno ha a che fare con l'aiuto spirituale e anche non, perché nel concetto di questa debolezza c'è anche un altro tipo, aiuto tipo pratico, però parla proprio di questo, seguendo l'esempio di Cristo. Noi eravamo niente senza forza, totalmente senza forza davanti a Dio. E E come ci dice qui la parola, Cristo non ha compiaciuto se stesso, cioè non ha detto ma io sono giusto e lo era, quindi voi vi arrangiate. Io sono forte, fatecela da solo. Tanto sapeva che non avremmo potuto mai farcela, è venuto per quello. Io sono venuto, vado incontro a quest'ora, sono venuto per questo, gli dice. E cosa dirò? Padre, toglimi da quest'ora? No, è così la stessa cosa. Poiché anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti su di me. E qua la parola ci dice chiaramente, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli. E questo è fondamentale. E qui è rivolto a tutti. Questo testo di Romani 15 è rivolto alla Chiesa, a tutta la Chiesa. E poi c'è un altro testo, in cui che ho preso, il contesto qua era gli anziani della chiesa di Efeso, chiesa che aveva evidentemente bisogno di questo tipo di messaggio, perché poi leggiamo nel libro della Rivelazione che la chiesa di Efeso aveva qualche problema e Paolo li aveva avvertiti in questo testo. Non abbiamo tempo. In ogni cosa vi ho mostrato che egli è con l'affaticarsi così che bisogna venire in aiuto ai deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso, più felice cosa è il dare che il ricevere. Noi siamo molto propensi a fare così con la mano. Cioè il movimento alto e viene verso il basso. Dammi, dammi, dammi. Ma è più fatica fare il movimento in senso opposto. Tieni. Tieni, 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 cioè dal basso verso l'alto. Ci è più difficile, ma il Signore cosa ci dice? Vogliamo gioire? Diamo, vi è più gioia, vi è più gioia, è più felice cosa il dare che il ricevere. Che insegnamento meraviglioso. Ricordatelo, basso verso l'alto o alto, o basso, o alto verso il basso. Dammi o tieni. È un concetto semplice, ma ci aiuta a ricordare che il nostro atteggiamento naturale è chiedere continuamente. Però il Signore Gesù ci ha detto nella sua parola che fate quello che volete che gli altri vi facciano. Che insegnamento prezioso della parola di Dio. Io sono in viaggio per questo insegnamento, probabilmente anche tutti voi. Non sono ancora arrivato, non arriverò probabilmente mai, però voglio proseguire il corso, come dice l'Apostolo, proseguo il corso, proseguo il corso. E questo è per afferrare ciò che il Signore mi ha donato. Afferrare, come dice, vai avanti per afferrare a piene mani quella salvezza che Cristo ti ha donato. È meraviglioso. Quindi anche qua questo atteggiamento era rivolto principalmente in questo secondo testo agli anziani della chiesa di Efeso, in Atti capitolo 20, e quindi rimarca quello che dicevo all'inizio, del fatto che colui che è anziano è il più basso di tutti, è quello che sta più in basso e serve tutti gli altri. Più felice cosa è il dare, ricordatevelo, ha detto Paolo agli anziani di Efeso. Però penso che sia una cosa non esclusiva. Sebbene, come ho detto prima, e chiudo con questo, queste esortazioni, siccome il contesto era coloro che vi sono preposti, siano rivolti in prima istanza, perché gli anziani devono essere di esempio, a coloro che sono preposti, ma abbiamo visto nella parola di Dio, in diversi testi, che non è esclusivo. Quindi sono atteggiamenti del cuore che tutti noi siamo chiamati ad avere verso i fratelli, verso la Chiesa e verso coloro che ci stanno attorno. La prossima volta vedremo, se il Signore ce la darà, la prossima volta vedremo il versetto 15, che è un verso veramente importante, allo stesso tempo tosto, che dice: guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Però su questo, se Dio vorrà, lo vedremo la prossima volta. Che il Signore ci benedica. Amen.